Shalom a tutti, benvenuti a questa nuova lezione online. Oggi siamo il 31 dicembre 2009 e questa sera il mondo festeggia il nuovo anno commerciale e siamo il 15 del mese di Tevet 5770. Questa settimana leggiamo la Parashah di Vayechi, nella quale si parla di Yaakov Avinu, che passa i suoi migliori anni della sua vita proprio nella terra d'Egitto. Il titolo di questa serata sarà Il seme dell'eternità e tratteremo il significato e il valore del rispetto del proprio seme della vita. Noi sappiamo la più grande forza e il più grande piacere che l'uomo ha è legato al seme. Non a caso, Hashem ha voluto radicare l'essenza dell'uomo e la più grande potenza dell'uomo proprio nell'organo più importante dell'uomo, nell'organo dove viene fatto il patto con Dio, l'organo anche più elevato, più potente che l'uomo ha, perché è l'unico organo che gli permette di essere uguale a Dio, ovvero di creare come Dio crea, anche noi creiamo tramite il seme della nostra vita. Questa sera approfondiremo il significato, il valore e il perché di questa grandissima importanza del seme dell'uomo. Per capire questo, vi riporto una storia nel Talmud, Trattato di Tanit, pagina 5b. In questo trattato troveremo quattro argomenti in apparenza slegati fra di loro e cercheremo di trovare il punto in comune, il filo conduttore di questi quattro argomenti e cercheremo di collegare quella parasha di questa settimana come appunto nella loro discussione talmudica riportano un evento della parasha di Vayechi come vedremo tra poco. Rav Nachman e Rav Yitzchak erano seduti durante un pasto. Disse Rav Nachman a Rav Yitzchak, per favore facci sentire qualche parola di Torah. Rav Yochanan risponde a Rav Yitzchak, così ha detto Rav Yochanan, non si può parlare durante un pasto. È pericoloso parlare durante un pasto mentre uno sta mangiando perché può il cibo entrare nell'esofago e può causare un grave pericolo. Lui gli chiede di parlare durante il pasto, Rav Yitzchak risponde a Rav Nachman, sì, hai ragione, bisogna sempre dire parole di Torah, però sai qual è l'insegnamento di Torah che io ti dirò? Ti dirò che non si può parlare, ovvero, ti ringrazio per avermi invitato, però hai anche fatto un errorino perché durante il pasto non si può mangiare. Bisogna mangiare dopo il pasto, prima di Birkat Hamazon, ma non proprio quando si sta mangiando. Questo è quello che risponde Rabbi Yitzchak, riportando un insegnamento di Rabbi Yochanan. Dopo il pasto, quando potevano dilungarsi in parole di Torah più approfondite di quelle precedenti, che non si può parlare, allora di nuovo dice Rabbi Yitzchak, sempre in nome di Rabbi Yochanan, un altro insegnamento. Yaakov Avinu non è morto. Nella parasha di questa settimana si parla di quando il nostro patriarca Yaakov perisce, scompare. Tosfo dice, Yaakov non è mai morto. Come mai? Perché Abramo c'è scritto e morì. Isacco c'è scritto Isacco morì. Da Jacob non c'è scritto Jacob morì, c'è scritto Vaigva Jacob, Jacob scompare, non c'è più. Allora dice il Talmud, Rabbi Yitzchak, in nome di Rabbi Yochanan dice Jacob non è mai morto. Allora chiede la Gemara, cosa vuol dire non è mai morto? Quando hanno fatto elogi funebri, cos'è? era una cosa finta, quando l'hanno imbalsamato è una cosa finta, quando l'hanno sepolto è una cosa finta, cosa vuol dire non è morto? Dice il Talmud, noi troviamo un verso nel Geremia 30, 10, e tu non aver paura, mio servo Jacob, non aver paura Israel, io ti salverò da lontano e la tua discendenza dalla terra di prigionia io libererò. Paragona la sua discendenza a Jacob. Cosa vuol dire, dice il Talmud? Come la sua discendenza è viva, anche lui è vivo. A questo punto, Rabbi Yitzhak si è permesso di dilungarsi in un Dvar Torah più complesso e dice che Jacob non è mai morto. Ah, come mai c'è scritto che l'hanno sepolto? Sembrerebbe dire che sì che è morto. Risponde il Talmud, no. Siccome si paragona Jacob alla sua discendenza, siccome la sua discendenza è sempre viva, allora anche Jacob è sempre vivo. Questo passo talmudico è molto difficile da capire. Ci sono principalmente due correnti di pensiero, come vedremo tra poco. Continua il Talmud e dice, chiunque dice due volte Rahav, Rahav, subito perde il suo seme. Rahav era una donna non bella, ma di più, ma molto di più. Dice il Talmud che c'erano quattro donne che erano le più belle al mondo, una di queste quattro era Rahav. Poi vedremo chi era esattamente. Allora dice il Talmud, talmente è bella Rahav, che se uno dice il suo nome non una volta, due, sicuramente perde il suo seme. Talmente è bella lei che solo a dirlo due volte, se lo dice una volta ancora, ma due volte, perde il suo seme. Allora Rav Nachman dice a Rabbi Yitzhak, scusami Rabbi Yitzhak, io l'ho detto più volte ma non mi è successo niente. Gli risponde Rabbi Yitzhak e dice no, si tratta di qualcuno che l'ha conosciuta, l'ha vista. Allora quando uno l'ha conosciuta, si dice il suo nome due volte, si ricorda di lei, talmente lei è bella che lui perde il seme. Per cui il terzo insegnamento, che dice Rahav, Rahav due volte perde il suo seme. Quarto argomento di questo dialogo tra Rav Nachman e Rav Yitzhak si conclude così. Quando si stavano salutando, allora dice Rav Nachman a Rav Yitzhak, dammi una benedizione. Gli risponde Rav Yitzhak, come posso benedirti? Ti darò un esempio. Una persona che sta andando in viaggio nel deserto, stanco e affamato e assetato, all'improvviso trova un albero fenomenale, strepitoso. Un albero con della frutta spaziale e un'ombra incomparabile. Una frutta talmente dolce che è inimmaginabile. Allora gli dice Rabbi Yitzhak, quando uno si trova sotto questo albero e mangia questa frutta e gode della dolcezza dei suoi prodotti, allora prima di andare una persona che si trova sotto questo albero dice Ilan, Ilan, albero, albero, come ti benedirò? Come avete sentito prima la canzone Ilan, Ilan, bema varechecha, come ti benedirò? Allora, proprio la canzone che sentivate prima cita proprio queste parole qui di questo passo talmudico. Se io ti benedirò che tu avrai della buona frutta, ce l'hai già? Se ti benedirò che la tua frutta sarà dolce, è già più che dolce. Se ti vorrei benedire che tu avrai una buona ombra, ce l'hai già una buona ombra. Se ti vorrei benedire che avrai dell'acqua che passerà vicino a te, c'hai anche l'acqua vicino a te, cosa posso benedirti? Dice Rabbi Yitzhak, sai cosa ti benedico? L'unica cosa che io ti posso benedire è che tutte le piante che cresceranno dai semi dei tuoi frutti saranno altrettanto belle, altrettanto buone, altrettanto formidabili come te. E così il Talmud conclude questa conversazione tra Rav Nachman e Rav Yitzhak, che Rav Yitzhak dice a Rav Nachman, guarda, se ti dovrei benedire con Torah, tu hai già Torah, se con ricchezza, tu hai già ricchezza, se con figli, hai già figli. Sai cosa ti benedico? Che tutti i tuoi discendenti che verranno da te saranno esattamente come te. l'unica cosa che posso darti è questa, è l'unica benedizione che ti può mancare, perché tutto il resto ce l'hai già. E così si conclude questo dialogo del trattato di Tanit 5b. Allora, qui abbiamo parlato di quattro argomenti. Rav Nachman e Rav Yitzchak sono seduti a mangiare. Prima Rav Yitzchak dice che non si può parlare durante un pasto, poi gli dice che Yaakov non è mai morto, poiché la sua discendenza è viva, anche lui è vivo. Poi gli dice due volte il nome Rachav, Rachav è pericoloso, rischia di perdere il suo seme, sicuramente perderà il suo seme. E poi si conclude il Talmud con una grande benedizione che gli dice a Rav Yitzchak, Rav Nachman, tu sei come quell'albero lì che non può essere benedetto con niente perché ha già tutto. Per cui l'unica cosa che si può aggiungere a lui, che i suoi discendenti, i semi che verranno piantati dalle sue frutte saranno esattamente come lui. E qui ci si chiede la domanda, cos'è il collegamento di questi quattro argomenti? Sembrerebbero quattro punti che non c'entrano niente uno con l'altro. Ma se vengono riportati nella stessa pagina, nel stesso dialogo, conversazione, in conseguenza, nel Talmud non c'è niente di casuale, sicuramente c'è un forte collegamento fra di loro che noi vorremmo capire. Prima non si può parlare durante un passo perché è pericoloso, poi Jacob è in vita, poi non si può dire Rachav Rachav due volte che è il nome di questa bellissima donna, e poi che i tuoi discendenti saranno come te. Cos'è il significato di questi quattro argomenti e cos'è il collegamento fra di loro? Un grandissimo commentatore e maestro che si chiama il Ben Ish Chai, soprannominato il Ben Ish Chai, il suo nome è Yosef Chaim di Baghdad, scrive nel suo libro Commento sul Talmud, chiamato Ben Yehoyada il suo libro, dà una lunga spiegazione sul collegamento di questi quattro punti. Stasera noi ci baseremo su un commento che Rebbe di Lubavitch nel lontano 1971, Tafshin Lamed Alef 5631, nel giorno 20 di Av, anniversario di suo padre, il Rebbe spiega il collegamento di questi quattro argomenti. La prima cosa che dice Rav Yitzchak Rav Nachman, non si può parlare durante un pasto. Bisogna assicurarsi di essere in salute. Bisogna tutelare l'equilibrio tra l'anima e il corpo. Non si può trascurare il corpo a scapito dell'anima e non si può viceversa trascurare l'anima a scapito del corpo. Bisogna essere sempre in buona salute e in buon equilibrio, per cui non si può parlare durante il pasto. Il primo insegnamento di Rabbi Yitzchak Rav Nachman è il valore del corpo, è il valore dell'anima, il collegamento importante che c'è fra di loro e come bisogna tutelare entrambi sempre. Poi va avanti Rabbi Yitzchak che dice, Yaakov non è mai morto. In apparenza non si capisce cosa vuol dire che non è mai morto. Qui il Talmud, Rabbi Yitzchak per l'esattezza, la fattispecie, vuole aggiungere al primo punto che abbiamo detto, che non solo che una persona deve sempre salvaguardare il valore del corpo e dell'anima e l'equilibrio fra di loro, ma anche bisogna assicurarsi che questo equilibrio rimanga anche dopo che una persona ha lasciato questo mondo. Infatti, dopo 120 anni, la persona è ancora in vita, i suoi valori sono ancora in vita. E bisogna assicurarsi che il valore dell'anima e del corpo e l'equilibrio fra di loro rimanga anche dopo 120 anni. Su questo passo talmudico ci sono due principali correnti di pensiero. Rashi vuole dire il significato che Yaakov è vivo, sempre, anche adesso è vivo, e intende dire che anche fisicamente è vivo. Ovvero, secondo Rashi, ci sono degli elementi fisici della persona che rimangono vivi nel corpo sempre. Non ogni persona, ma i tzaddikim, rimangono vivi fisicamente, il loro corpo rimane fisico, fisicamente vivo, e ci sono degli elementi che rimangono proprio in vita. Noi sappiamo che il corpo dei tzaddikim non si decompone mai, vuol dire che il corpo rimane vivo, ad esempio solo. Il Talmud dice che Rabbi Yehuda Anasi, il grande Rabbi Yehuda, il compositore della Mishnah, dopo che lui aveva lasciato questo mondo, lui veniva ogni venerdì sera a fare kiddush a casa sua. Cosa vuol dire venire a fare kiddush? Il Talmud dice che ci sono degli elementi che rimangono in vita a livello fisico, così spiega Rashi. È famoso il racconto di quando hanno voluto spostare la bara del Chidà, rabbino capo di Livorno di 250 anni fa, Chaim Yosef David Azulai, quando hanno scavato nella sua tomba, hanno trovato il suo corpo totalmente integro, così come quando l'avevano sepolto. Addirittura nessuno riusciva a alzare il suo corpo, era intoccabile, talmente era santo, kadosh. Poi hanno dovuto chiamare diverse persone finché sono riuscito a spostare, è stata un'avventura che si potrebbe scrivere un libro. Questo era nel secolo scorso, dopo che lo Stato di Israele è stato fondato, qualche decennio dopo, seguente, hanno portato la bara del Chidà in Israele. Questo è una corrente di pensiero. Secondo il Marshall, dice che Yaakov è in vita, vuol dire a livello spirituale. Lui non è mai morto a livello spirituale. Cosa vuole dire il Marsha? Come commenta lui il Talmud? I tzaddikim, la loro vita principale, non è il corpo fisico, il corpo biologico. Ma per i tzaddikim la loro vera vita è il bene che loro hanno fatto, i valori che loro hanno trasmesso, l'amore che hanno tramandato, che hanno espresso a tutto il mondo, ai loro alunni. Questa è la loro vita, questa è la loro priorità, per questo loro hanno vissuto. Il corpo, per il tzaddikim, è solo un tramite, è solo un veicolo dell'anima e basta. Quando il tzaddik lascia questo mondo fisico, dice il Talmud, non è mai morto, perché quando i loro valori, i loro esempi di vita dei tzaddikim rimangono nei loro alunni, vengono continuati, vengono addirittura incrementati dai loro alunni, allora non solo che loro rimangono in vita, ma la loro vita aumenta, la loro missione cresce, e poiché i loro valori sono impregnati nel mondo, allora i tzaddikim sono sempre in vita, perché continuano i loro valori, i loro insegnamenti. Vediamo chiaramente in molti tzaddikim che i loro insegnamenti di vita aumentano dopo che loro hanno lasciato questo mondo fisico, o che sembra che hanno lasciato questo mondo fisico. Ebbene, vediamo chiaramente come gli insegnamenti di vita del Rebbe di Lubavitch, di andare a divulgare la parola di Hashem in tutto il mondo, dopo il 1994, questi insegnamenti sono cresciuti in maniera spropositata. Il numero di shluchim, di messaggeri inviati nel mondo, sono aumentati in maniera incredibile. Per cui, la vita del tzaddik non solo rimane dopo 120 anni, ma aumenta dopo 120 anni, perché i suoi insegnamenti, i suoi valori aumentano. Per cui loro non solo vivono a livello fisico, ma loro vivono in maniera anche metafisica, a livello spirituale vivono perché i loro valori vivono. Però non bisogna dimenticare che il Talmud dice che loro sono vivi sia fisicamente e sia spiritualmente. Ovvero molti elementi rimangono in vita a livello fisico, ma non solo. I tzaddikim, loro influenzano i loro alunni, i loro discepoli a livello fisico. Loro sono vicini a loro, loro sono legati a loro, li aiutano e li appoggiano nel portare avanti la missione che loro hanno chiesto di portare avanti. Come mai però, ci si chiede, il Talmud ci dice questo insegnamento a proposito di Yaakov e non a proposito degli altri patriarchi? Anche Abraham, anche Isaac erano grandi tzaddikim, perché proprio su Yaakov che lui non è mai morto? Yaakov Avinu, nella parasha di Vayechi, prima di morire, o prima di scomparire, se vogliamo essere precisi, dà una benedizione a tutti i suoi figli. al suo primogenito gli dice Reuven, Reuven Bechori, Reuven mio primogenito, tu sei la mia prima forza. Kochi Vereshit Oni, dice Rashi, cosa vuol dire la mia prima forza? Tu sei il mio primo seme. Jacob Avinu, che si sposa all'età di 84 anni, in tutta la sua vita, in tutti i suoi anni di vigore, di 30 anni, 40 anni, lui non ha mai fatto uscire un seme, né involontariamente, sicuramente non volontariamente, neanche di notte, per niente. 84 anni di vita, il suo primo seme è Reuven. Il Rambam dice a proposito del valore del seme, che questa è la forza dell'uomo. E la vita dell'uomo e la forza dei suoi occhi è legata al seme. E più uno spreca il suo seme, non spreca vuoto, ma anche lo usa, lo spreca andando con sua moglie, e più lui indebolisce il suo corpo, e più lui causa dei dolori, delle debolezze, il suo sistema immunitario si abbassa e lui è soggetto a delle malattie. Come dice Shlomo HaMelech, non dare la tua forza alle donne. L'uomo deve salvaguardare la forza più grande che ha, che è il suo seme. La Torah è molto attenta e severa sul valore del seme. Il Talmud addirittura continua e Rambam nell'Alaha dice che anche se uno potrebbe far uscire il suo seme avendo intimità ogni giorno, questo è molto grave, perché porterebbe l'uomo a gravi conseguenze e grandi debolezze che porterebbero delle malattie, perché indebolirebbero in maniera esagerata il corpo umano. Ogni tanto sento delle storie molto strane di chi è tre volte al giorno, due volte al giorno, ma anche una volta al giorno, è una cosa da pazzi. Perdere, far uscire il seme, accoppiarsi. Come dice il Maimonide, non prendiamo esempio e copiamo il gallo che ogni giorno si accoppia la gallina. Da lui il seme non è così importante, non è così forte, non è così determinante. Dicevamo prima, il seme è la cosa più forte e più speciale che l'uomo ha. Con il seme noi possiamo essere uguali a Hashem, che lui può creare, anche noi procreiamo col seme. Le mani, che sono la forza creativa più grande che l'uomo ha, che lui può fare dell'arte, può dipingere, può scolpire, le mani sono qualcosa di incredibile per l'uomo, ma in realtà non sono niente in paragone alla forza della Milà e del seme che l'uomo può procreare e può assomigliarsi al Padre Eterno di creare un altro come lui. Il seme non è un dettaglio, ma è la parte più profonda che l'uomo ha. È la parte più potente, è l'essenza dell'uomo. Perciò non si può disperdere. È vietatissimo perdere il seme, come dice la Torah a proposito di Ere Onan, che quando loro, Ere si era sposato con Tamar, che era bellissima, non voleva far figli da lei, perché non voleva far perdere la sua bellezza sovrannaturale, qualcosa di incredibile, allora lui sprecava il seme. Hashem lo prende da questo mondo e dice, tu sprechi il tuo seme, via. Bisogna essere molto attenti e sensibili al valore del seme, perché in essa si trova la nostra essenza. Ci sono delle persone depresse, persone che stanno male, che pensano di risollevarsi sprecando il loro seme, o che hanno dei problemi e non riescono a sollevarsi, o non riescono ad avere soddisfazione sessuale, e pensano che questa è un'alternativa. Ma questo è un gravissimo errore. Nella cultura occidentale è molto diffuso questo pensiero di sprecare il seme per sollevarsi, per sentirsi meglio. Ecco perché non si può andare da psicologi non ebrei, perché spesso ti danno una risposta incompatibile con l'alaha. Secondo la cultura cinese, ad esempio, è gravissimo sprecare il seme ed è la cosa più stupida e sbagliata che una persona può fare. A tal punto che dei cinesi l'uomo forte e vigoroso è quello che riesce a avere intimità con sua moglie senza sprecare il suo seme, che riesce a controllarsi. Ebbene, la Chassidut e la mistica spiegano come mai il più grande piacere che l'uomo ha è proprio nell'uscita del seme. Sappiamo la teoria di Darwin e altre teorie nel mondo, ognuna ha la sua spiegazione, ma secondo la Torah il seme è il piacere più grande da una parte, ma perderlo è uno dei peccati più grandi dall'altra, disperdere il seme, proprio perché nel seme si esprime la più alta profondità che l'uomo ha. Nel seme si tira fuori la cosa più intima, più potente che l'uomo può avere. Perciò, solo la fuoriuscita del seme può dare una soddisfazione, un piacere all'uomo che nient'altro può dargli. Perché va a toccare le parti più profonde che ci sono dentro l'uomo. Quando l'uomo fa uscire il suo seme e lui può procreare, può assomigliarsi al Padre Eterno, lui va a toccare la cosa più profonda e l'essenza dell'uomo, per questo va a toccare, solo quella può dare il piacere più grande che l'uomo può avere, perché è l'arma più grande che l'uomo ha. Come è spiegato nella Chassidut, che ci sono tre attributi. Gli attributi sono divisi in tre. Quelli che appartengono al lato destro, ovvero appartengono alla corrente della bontà, che sono tutti i piaceri di mangiare, eccetera. Poi ci sono i piaceri legati al lato sinistro, che sono legati al rigore. E poi ci sono i piaceri del lato centrale, che sono quelli sessuali, che sono quelli più profondi, che vanno a toccare l'essenza dell'anima. Quando una persona spreca il suo seme e si illude di stare meglio e pensa di sollevarsi dalla sua depressione, la verità è che questa è la peggiore soluzione. Perché lui, per sentirsi meglio, si crea un pseudo soddisfazione, una pseudo gioia, che è solamente un'illusione che ti fa scappare dal problema. Pensi di essere felice, che ti sei sfogato, ma non hai risolto niente. Solamente per un po' di tempo non penserai al problema, perché hai qualcos'altro che ti fa sentire bene. Così come una persona va a bere dell'alcol per non pensare al problema, un altro spreca il suo seme per sostituire il dolore alla finta gioia. Però bere dell'alcol è meno grave, perché almeno non fa un gravissimo peccato. Sprecare il seme, oltre al fatto che non risolve niente, che il problema rimane così com'è, ma addirittura è fatto un grave peccato, che ha sprecato la cosa più alta che abbiamo. Infatti, in una situazione di disagio e di confusione, per venire fuori dal problema bisogna essere consci del problema, bisogna convivere col problema, bisogna cercare di risolvere il problema da dentro e non scappando via, illudendosi che il problema non esiste. Quando una persona spreca il suo seme, lui crea delle energie negative, perché la fuoriuscita del seme porta nel mondo una vitalità, un'energia potentissima, che se viene incanalata nella maniera giusta, con l'intimità che uno può avere con sua moglie, allora questa energia viene incanalata e porta o procrea una nuova nascita, oppure comunque crea una nascita spirituale, perché ogni rapporto porta una nascita o fisica o sicuramente spirituale. Solo che se il rapporto viene fatto in maniera giusta, congrua secondo l'Halakha, allora questa nascita non solo è positiva, ma è anche giusta, porta del bene nel mondo e porta del bene alla persona. Ma se una persona ha un rapporto non secondo l'Alaha, oppure ha un rapporto, oppure spreca il suo seme a vuoto, siccome l'energia che viene scaturata è sempre grandissima, ma non viene incanalata in un recipiente positivo, giusto, allora automaticamente crea delle forze negative opposte alla santità che possono fare del male alla persona. Per cui questa energia spirituale si mischia nel caos spirituale, ma c'è, rimane. Jacob Avinu dice che lui non ha mai perso il suo seme in vita sua, non ha mai sprecato il suo seme, non ha mai causato che la sua energia venga dispersa, venga incanalata in una forza negativa. Questa è la grandezza di Jacob Avinu, che Reuven era il suo primo seme della sua vita. C'è un famoso minhag di Yerushalayim che i figli non seguono la bara dei genitori. E si chiede, come mai i figli non seguono la bara? Perché quando una persona muore, viene accompagnato da tutti i suoi figli, sia quelli fisici, materiali, sia quelli spirituali. E se una persona ha sprecato il suo seme, e lui ha creato un'energia spirituale negativa, queste forze negative, anche loro vengono a seguire la sua bara. E quando i figli fisici, quelli giusti, seguono la bara e vengono accompagnati anche da questi fratellastri, potremmo dire, queste energie spirituali negative, allora si potrebbe creare una situazione di disagio, di incompatibilità, di conflitto tra questi, tra i figli veri e figli negativi, tra i figli positivi e quelli cattivi. E allora cosa succede? Dice il Talmud che minhag di Yerushalayim, che i figli giusti non seguono la bara per evitare questo conflitto, questo contrasto con queste forze negative che sono state create dalla persona, dal morto, e che sono accompagnate da queste forze negative che potrebbero danneggiare, fare del male alla persona, ai figli veri. Una volta qualcuno ha chiesto al Rebbe, a proposito di questo minhag, di non accompagnare la bara, ha chiesto al Rebbe come mai noi, alcuni usano non accompagnare la bara del padre, quando vediamo che i figli di Jacob hanno accompagnato loro padre quando l'hanno seppellito in Israele. Vuol dire che non è grave accompagnare la bara del padre. Il Rebbe gli ha risposto, proprio come in base a quello che abbiamo detto adesso, come è scritto nella parasha di questa settimana, che Jacob ha detto che Reuven era il suo primo seme, ovvero che lui non aveva mai sprecato il suo seme, ovvero che lui aveva un'energia spirituale totalmente pura, che non aveva mai perso la sua forza fisica in qualcosa di negativo. Allora il Rebbe gli ha risposto, i figli di Jacob non hanno niente da temere di accompagnare la bara del padre, perché non rischiano di avere dei contrasti di forze negative, figli spirituali negativi di Jacob, perché lui non ha avuto mai spreco di seme. Proprio da Jacob non c'è preoccupazione, proprio per questo. Ma da qualcun altro, chi non ha avuto di notte involontariamente, quasi solo dei tzaddikim, allora, per questa ragione, c'è questo minhag di Yerushalayim di non accompagnare la bara per evitare questo problema. Da Avraham Avinu, la sua discendenza, il suo seme, non era tutto perfetto, non era tutto in vita, perché Avraham Avinu ha avuto un figlio che era Ishmael, poi ne ha avuti altri di figli che sono stati mandati via, per cui da Jacob Avinu, la sua discendenza, ovvero il suo seme, non è tutto in vita, non è tutto impegnato e incanalato nella spiritualità, nella santità, perché ha avuto un figlio Ismael che era negativo, che non si comportava bene. Anche Yitzhak ha avuto un figlio che era Esav, che andava a caccia, che uccideva le persone. Jacob Avino invece, lui è perfetto. Jacob non ha un figlio che esce fuori, che devia dalla strada giusta. Tutti i 12 figli sono tzaddikim, sono giusti e dei santi. Allora da Jacob Avino si può dire che la sua discendenza è tutta in vita. Il suo seme è stato tutto impegnato nella vita, in maniera positiva. Il suo seme ha continuato i suoi valori. Mentre da Abraham e Isaac non è così. Allora si può interpretare il Talmud in questo senso. Jacob Avinu, il suo seme, è sempre in vita. Mazaro Bachaim, Afu Bachaim. Se noi diciamo che il suo seme rimane sempre in vita, perché tutti i suoi figli continuano la sua strada, i suoi valori, allora il suo seme non è mai morto, non è mai deviato fuori nell'impurità, non è mai morto. Allora quando il suo seme è sempre vivo, anche Jacob Avino è sempre vivo, non è mai morto, perché il suo seme continua sempre a dare frutta, continua sempre, non è mai sprecato, non c'è niente di morto nello suo seme, non c'è nessuno dei suoi figli che è sprecato, che è andato deviato fuori. Allora se tutti i suoi figli sono santi, allora il suo seme non ha mai creato delle forze negative opposte, quelle energie che abbiamo detto delle nascite di persone che non sono corrette, che non sono sante. Allora così come la sua discendenza, il suo seme non è mai morto, ovvero non è mai deviato fuori, allora anche lui non è mai morto, perché il suo valore della vita continua generazione dopo generazione a fiorire, a crescere, a portare santità nel mondo. Per cui Jacob Avinu non muore mai il suo seme, non solo dopo 120 anni, ma anche quando lui era in vita, lui era sempre vivo diversamente dagli altri. Ci sono delle persone che non hanno controllo della propria vita, non hanno controllo della propria identità, e anche quando sono vive non sono veramente vive. Sono già come se fossero in un certo senso morte, perché cos'è il concetto della morte? Quando non c'è vitalità. E le persone che sono vive ma senza vitalità, oppure che sono, è l'unica vitalità che possiamo avere quando siamo legati a Hashem, come dice il verso, voi siete legati a Hashem, allora sarete vivi. Perché la vera fonte di vita è solo Hashem. Allora quando una persona è viva, ma non è legata a Hashem, è come se non avesse una vita, perché non è legata alla fonte unica e primaria di vita. Dice il Talmud, Yaakov non è mai morto. Non solo dopo 120 anni, ma anche quando lui viveva, non ha mai avuto una morte spirituale, non ha mai avuto nessun tipo di perdita, di deviazione del suo seme dentro un'energia negativa, il quale comporterebbe il concetto di morte. Perché quando l'energia viene sprecata, il seme viene deviato, è come se fosse una morte spirituale. Per Jacob Avinu non c'è questo, non c'è mai una morte, non c'è mai una deviazione. E per questa ragione Jacob è sempre vivo. Adesso il Talmud passa a parlare del secondo argomento. E dice, passa a parlare del terzo argomento. Prima dice il Talmud, il valore della vita e la salute che uno deve salvaguardare sempre, allora non si può parlare durante un pasto. Poi il Talmud passa a dire non solo il valore della vita, a livello fisico, a livello anima, a livello di equilibrio fra di loro, ma anche bisogna controllare il valore della vita dopo 120 anni. E come abbiamo spiegato prima, che il valore della vita, dopo 120 anni, questo si può avere tramite il fatto che il suo seme non è mai stato sprecato, che non ha mai avuto una fuoriuscita sbagliata. E questo direbbe, questo dimostrerebbe che il suo seme è sempre vivo. E abbiamo detto che questo varrebbe anche dire che non solo è vivo dopo 120 anni, ma anche quando era in vita non ha mai perso, non ha mai sprecato, non ha mai dato una forza negativa. A questo punto il Talmud dice un terzo concetto, e dice il Talmud che dice Rahav, Rahav due volte, lui perde il suo seme. Chi era questa Rahav? Una donna bellissima. Nei profeti, nei Yeshua, c'è scritto che lei era una zonà. Alcuni dicono che lei aveva un albergo, affittava delle camere, alcuni dicono che lei era una prostituta. Ma lei era di una bellezza sovrannaturale. Quattro donne al mondo sono esistite, ma di bellezza sovrannaturale. La prima era Sarah, la seconda Abigail, la terza Rahav e la quarta Esther. Dice il Talmud Zvachim 116a. Chi era questa Rahav? Rahav era quella donna che aveva nascosto i messaggeri di Yeshua bin Nun, che erano venuti per esplorare la terra di Israele per conquistarla. E lei gli ha promesso protezione in cambio di salvare se stessa e la sua famiglia. Quando Yeshua arriva in Israele per conquistarla, lui la lascia in vita. Addirittura si dice che lei si è convertita all'ebraismo e addirittura lei si è sposata con Yeshua bin Nun, il re del popolo di Israele, e addirittura lei ha avuto da lui i più grandi tzaddikim, dei grandissimi maestri. Dice il Talmud Zvachim 116a, quando il popolo di Israele è uscito dalla terra di Israele, d'Egitto, lei aveva 10 anni, Rahav. Quando stavano per entrare nella terra di Israele, lei ne aveva 50. In questi 40 anni non c'era un ministro e non c'era un principe che non era andato con questa prostituta, perché era una bellezza sovraumana. E lei ha chiesto a Hashem di perdonare per i peccati che lei aveva fatto. Hashem ha accettato il suo pentimento, si è convertita, ha sposato Yeshua ben Nun, ha avuto dei grandissimi maestri tzaddikim da lui. Cosa c'entra questo argomento con i due precedenti? Abbiamo spiegato l'importanza del corpo, della salute del corpo, per cui non si può parlare durante il pasto. Abbiamo spiegato l'importanza del seme, e allora che il seme deve essere in vita, allora la persona rimane in vita. Per cui bisogna fare attenzione di non sprecare il seme, e il seme rimane vivo, allora anche la persona rimane viva. Di conseguenza abbiamo detto che non si può dire Rahav, Rahav due volte, perché lei era così bella, quando uno pensa a lei perde il suo seme, uno non può perdere il suo seme. E questa è la differenza tra Yaakov e Avram e Yitzhak, loro perdono il loro seme. Non che lo sprecano, ma che c'è una fuoriuscita, che dal loro seme viene fuori qualcuno che non era tzaddik, che non era un giusto, un santo. Mentre dai figli di Jacob non c'è nessun tipo di perdita, di spreco. Perciò la vita di Jacob è viva, perché lui, tutto il suo seme è vivo. Non si può dire su Avram Avinu che lui è vivo, perché i suoi discendenti sono vivi. Perché? Perché siccome da Avram Avinu i suoi discendenti non sono tutti vivi, non sono tutti legati ad Hashem, che è la fonte principale di vita, allora Avram Avinu non può essere considerato lui vivo, perché una parte della sua discendenza, una parte di se stesso, della sua essenza, che è il suo seme, non è più vivo, non è legato ad Hashem, è deviato fuori. Ma da Yaakov Avinu, che tutti i suoi figli sono vivi, sono legati ad Hashem, alla fonte di vita, allora poiché tutti i suoi figli, tutti i suoi discendenti sono vivi, sono legati al giusto, al vero, allora anche Yaakov Avinu, di conseguenza, lui è vivo perché tutti i suoi discendenti sono vivi. A questo punto capiamo la conclusione del Talmud. Vi aggiungo un passaggio del Talmud, trattato di Psachim, 56a. Yaakov voleva rivelare ai suoi figli il giorno della redenzione. In quel momento Hashem gli ha tolto la possibilità, gli ha tolto la Shekhinah e si è dimenticato. Yaakov si spaventa e dice: forse tra i miei figli c'è qualcuno che è deviato fuori, come Avramo ha avuto Ismael, come mio padre Isacco ha avuto Esav, forse per questo io ho dimenticato la Shekhinah. I suoi figli dicono tutti insieme, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ascolta Israel, ovvero nostro padre. Dio è unico, Dio, Hashem è nostro Dio, Hashem è unico. Nessuno dei tuoi figli è deviato fuori. Se tu hai dimenticato il giorno della redenzione, vuol dire che Hashem non vuole che tu lo riveli. Così, come nel tuo cuore c'è solo un Dio unico, anche nel nostro cuore c'è un Dio unico. Allora Yaakov dice, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Ved, risponde. Vediamo che Yaakov Avinu ci teneva moltissimo che nessuno dei suoi discendenti fosse uscito fuori, fosse deviato, ed è per questa ragione che lui è preoccupato quando la Shekhinah non gli permette di rivelare il giorno, dice, forse ho sbagliato anch'io come loro, ma io ho fatto attenzione che nessuno dei miei semi venga sprecato. Com'è possibile allora che non ho la Shekhinah? E hanno detto, non preoccuparti, Hashem è unico, come per te è unico anche per noi. Non è questa la ragione che tu non hai dimenticato il giorno della redenzione, che tu, la Shekhinah è scomparsa da te. Questa è la volontà del Padre Eterno, non è nostra, non è qualcosa che è causato da noi. A questo punto noi possiamo capire il quarto punto, cosa vuole dire il Talmud, la storia della benedizione dell'albero, che è proprio questo quello che vuole dire. Dice il Talmud, a questo punto, quando Rav Nachman chiede a Rabbi Yitzchak una benedizione, cosa gli dice Rav Yitzchak? Non so come benedirti, se devo benedirti che tu avrai della buona frutta, tu ce l'hai già, che avrai una buona ombra, avrai già, se avrai un buon acqua, c'è già l'acqua, se devo benedirti di Torah, c'è già la Torah, soldi, c'è già i soldi, c'è già tutto. Cosa ti benedico? Ti benedico che i tuoi figli saranno come te. E questo argomento è la conclusione dei tre argomenti precedenti. Abbiamo detto che uno deve guardare il valore del suo corpo, la salute del suo corpo, della sua anima, l'equilibrio fra di loro. Abbiamo detto che deve fare attenzione di non sprecare il suo seme e deve fare attenzione che tutti i suoi figli sono come Yaakov Avinu, Mazaroba, Chaim, la sua discendenza tutta in vita, anche lui è in vita automaticamente, vuol dire che il suo seme non è mai stato sprecato, abbiamo detto. Poi mi ha detto che non si può dire Rachav, Rachav due volte perché si spreca il seme. Per cui tutti i tre precedenti concetti sono legati al valore del seme, che è l'essenza dell'uomo, che è la parte più alta che lui ha. A questo punto conclude Talmud, sai cosa ti benedico? Io ti do la benedizione che i tuoi figli rifletteranno i tuoi valori, che i tuoi figli siano in vita così come tu sei in vita, che i tuoi figli continueranno il tuo esempio di vita, la tua missione, la tua vitalità, la tua energia, il tuo amore. Io ti auguro di avere dei figli che sono come te. Se uno riesce a salvaguardare il valore del suo seme, allora tutta l'energia che esce da lui rimane solamente positiva in santità, allora la sua discendenza rimane in vita, lui rimane in vita sempre. Io ti auguro una vita, gli dice Rabbi Yitzchak Rav Nachman, che ti permette di capire e di sentire cosa vuol dire che Yaakov è rimasto vivo. Poiché solo quando tu, i tuoi figli saranno tutti come te, tutti i semi che verranno piantati dai tuoi frutti, ovvero tutti i figli che nasceranno dai tuoi semi, saranno come te, tu potrai assaggiare cosa vuol dire che Yaakov è vivo, perché tutti i suoi semi sono vivi. E questo è quello che conclude Talmud. Io ti auguro che i tuoi figli siano la tua continuazione, che i tuoi figli non siano come Avraham, che lui ha avuto Ishmael che si è perso, o Esav ha avuto da Yitzhak che si è perso, ma che tu possa essere fiero e orgoglioso dei tuoi figli, che loro siano esattamente come te. Mazaro Bachaim, come la tua discendenza sarà vita, in vita sarà vitale, sarà legata alla vitalità che ha Hashem, allora anche tu sarai in vita. Sicuramente tu sarai sempre in vita in eternità. E questo è quello che io ti auguro, dice Rabbi Zakar Rahman, che tu sarai sempre in vita in eternità. E questo è il collegamento tra questi quattro argomenti, i quali tutti insieme ci vengono a insegnare il valore della cosa più importante che abbiamo, l'essenza della nostra vita, il nostro seme, che può determinare in bene e il male la nostra vita. Se viene usato male, sprecato, possiamo creare forze negative che combatteranno contro di noi. Ma se riusciamo a controllarlo, allora avremo una vita piacevole, felice e gioiosa. Come dice il Talmud, c'è un organo molto piccolo, il più piccolo che c'è nell'uomo, che è molto pericoloso. O può fare impazzire l'uomo e deviarlo nel male più totale. Ci sono persone che si uccidono per delle donne, ci sono delle persone che rovinano la loro vita a sprecare il loro seme. Oppure può portarlo nella più grande santità se riesce, se viene utilizzato nella maniera giusta. Shalom a tutti. Shabbat shalom.